uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon lunedì, bentornati a The Soup of the Day. Buongiorno Angelo e buongiorno Angela.
Buongiorno, buongiorno.
E buongiorno e buona settimana.
Buona settimana, ci che diciamolo. Dire. Sì, Angela, cioè, ci ha detto prima di iniziare che è stato un weekend tormentato per Angela. Ora ci spiegherà perché, ma come sentite non è nei suoi, è un Blue Monday per Angela.
Esattamente. No, ho passato un weekend terribile perché ho pensato per tutta la sabato e tutta la domenica come faranno adesso a sopravvivere dopo il divorzio Kim Kardashian e Kanye West.
Cioè roba di alimenti e tutto, cioè
non... mi ha tormentato veramente. No, da, perché cioè... capisce? Un patrimonio da oltre 2 miliardi di dollari. Ma non si sopravvive
con quei nomi che hanno dato ai figli, problemi. Poi come se ricordi
un punto, ecco. Per la cattiveria, e questa è la punizione dei nomi, la cattiveria, che il karma che gli si è rivolta contro.
Anche no, i ricchi si separano, come dire.
Anche i ricchi si separano, si separano però in amicizia, perché c'è sempre insomma questa parvenza che ci separiamo amichevolmente. E
chi passa gli alimenti a chi? Questo è importante, è interessante.
Allora, i figli? No, i figli stanno con la mamma, sembra che abbiano già raggiunto un accordo in cui insomma insieme provvederanno all'educazione dei parvoli, che sono quattro, uno che si chiama North, quell'altro Saint, un'altra Chicago e l'ultimo Salmo, e Salmo non lo dovevano proprio chiamare perché come dire,
è stato quello definitivo, come si dice, fai i figli per cercare di risolvere la situazione.
Sì. La pietra tombale.
Esatto, poi tra l'altro lui voleva arrivare a 7 figli. Lei ha avuto dei problemi di parto.
Poverina, quindi, poverina pure sì, lei, dopo, cavolo, dai.
Sì, ha avuto 2 cesarei, per cui prima un parto naturale, poi un cesareo piuttosto difficoltoso, per cui hanno deciso che tutti gli altri figli sarebbero stati fatti per maternità, non si può dire surrogata perché è brutto, ma insomma, per interposta mamma, e Chicago e Salmo sono nati per interposta mamma, e adesso ne mancavano 3, ma si sono dovuti è finita qua.
E lei secondo me ha già resistito tutto quello che poteva resistere, sta povera donna, perché per quanto sia una Kardashian che quindi ha le sue colpe, però lui è veramente andato fuori di capoccia, ma da anni ormai.
Sì, dice, beh, io lo seguo sì, poco, ma in
guarda,
che senso?
Io, però sembra che lei insomma già ogni tanto insomma soffriva per le intemperanze, proprio è andata fuori di testa quando lui si è presentato alle presidenziali, sì, perché voleva diventare presidente della Repubblica. Ecco, là lei ha detto proprio è finita qui, e quindi sembra
però
che da mesi...
Non so se voi avevate visto la puntata della serie di David Letterman che c'è su Netflix, dove è passata tra gli ospiti anche lei, e la puntata in cui c'era lei, Kanye West era lì, in sign, cioè nel pubblico, vestito come uno spacciatore. Però c'era dei qui e parlavano come se fossero la famiglia più mulino bianchissima del mondo, e invece probabilmente già era più una cosa di facciata. È un peccato, perché secondo me lui aveva un dono, un talento musicale gigantesco, però la pazzia ha avuto il sopravvento.
Sì, si è un po' perduto.
Lui anche...
Lei non ha nessun talento, ma è la prova
lei non ha
che
talento,
si può avere
però,
successo anche senza averlo.
Però vi consiglio di vedere questa puntata, perché lei ne viene fuori molto bene, perché pur essendo una senza talento, l'unico talento che ha è capire come fare soldi e come essere un'imprenditrice di se stessa. Lì è stata strabrava e dice delle cose molto interessanti, devo dirti. Anch'io ci sono rimasto, ero partito col contro, e devo dirti che alla fine dell'episodio lei l'ho rivalutato un sacco, per quanto sia sempre una che vende il nulla, però come lo sa vendere lei, poche altre, ecco. E poi si è costruita con i soldi con cui ha guadagnato dal nulla un impero di cose tangibili, reale proprio, che le rende.
Quindi non secondo c'è
me è a lui, non so come dire, potrebbe essere anche
a lui. È pure una bella donna al di là di tutto, comunque. Poi può piacere o non piacere, però ecco, al di là di tutti i, diciamo, le accortezze, come dire, sulla salvaguardia della sua bellezza, diciamo così.
Ma secondo voi Kim le usa le pellicce o non le usa?
Queste sono cose che tu puoi sapere, veramente.
È una domanda trabocchetto.
Sì, secondo me sì.
È una domanda trabocchetto.
Perché quando fai queste domande qua, è che c'è sotto c'è qualcuno.
No, ma perché io già me la vedevo con tutta una serie di pellicce che ci dobbiamo fra poco, come dire, preparare a vedere su altri corpi.
Sì, e non solo
corpi.
Le pellicce, poco, anche dei vestiti pazzeschi.
Eh sì, di pellicce assolutamente dobbiamo parlare, perché è un perfetto assist per qualcosa che fra poco commentiamo insieme. Fred. Siamo passati da una donna brava ma apparentemente buona a un'altra che è un personaggio di finzione, che è la quintessenza, almeno nel senso Disney del termine, della cattiveria. Parliamo della nostra Crudelia e la internazionale Cruella de Mon nel trailer del film che vede protagonista Emma Stone nel ruolo appunto della bicolore capellata cattiva della carica dei 101, in un film, in un live action che pare che uscirà con Disney, se Dio vuole, nelle sale a maggio del 2021. Questo trailer ci ha suscitato un po' di incertezze.
Ma sì, intanto è molto più dark di quello che mi aspettavo io, nel senso che la storia di lei, no? Ci vogliono spiegare come lei, che già non era
pazza,
nata tutta
così
finita di suo, è diventata poi il personaggio che è diventato. E spero che nel film ci siano molto meno voce off che nel trailer, perché nel trailer è un po' fastidiosa, direi, che racconta chi è, cosa fa, cosa pensava, insomma. Però esteticamente è molto spettacolare, e dal punto di vista proprio del personaggio o di lei, a prescindere dalla storia intorno, ma del personaggio di lei, estetico, è fantastica, perché lei è perfetta per quel ruolo lì, soprattutto quando le mettono poi i capelli bianchi e neri. Mm-hmm. Ha la faccia sufficientemente spigolosa da ricordare in modo meno esagerato quella del cartone animato.
Io ricordo che Crudelia de Mon il personaggio di Crudelia de Mon era stato ispirato da, pare, una donna dell'epoca molto molto elegante, ora non so chi fosse, però comunque era stata presa, ecco, a modello, una sottospecie,
sì,
di Anna.
Ti ricordi bene, Chiara?
Mi ricordo bene?
Ti ricordi bene? Allora, la scrittrice dei romanzi dai quali sono stati tratti poi i film, viveva di fronte a una casa abitata da una signora un po' particolare. E quindi da lì poi lei ha preso spunto per inventarsi tutto questo universo di cani, di crudeltà, di pellicce, di, insomma, di tutto quello che c'è nella carica dei 101 e affini. Brava.
Grazie, sai chi me l'ha detto? Mio marito, che non so come lo sapesse, però va bene.
Non chiedertelo.
Ma a proposito, diciamo che a proposito del trailer, e chiudiamo, mi ha fatto molto sorridere un commento sotto al trailer che dice: è un'ennesima Harley Quinn. Effettivamente la voce fuori campo di lei che racconta l'evoluzione della sua pazzia fa un po' pensare a Birds of Prey. E non è, sì, cosa buona, come dire.
Esatto. No, è cosa buona per il personaggio di lei, non per tutto il resto,
sì,
del film che c'era dietro.
Esattamente,
davanti.
Sì, esatto.
Bisogna dire che l'effetto speciale di lei che entra al party e che il mantello prende fuoco e lei diventa, le appare un altro vestito addosso, è fantastico, devo dire. E ha fatto il giro di tutti i meme. Devo dirvi che nella comunità online LGBTQ+ del mondo ci sono miliardi di meme già fatti con quell'immagine lì.
Quindi quando tornerai al Quiver, caro Angelo,
esatto, quando entro nel club, quando vado faccio un crash party con della mia peggior nemica, tutte queste cose qua. Però speriamo che non sia solo effetti speciali e action movie, ma che ci sia anche poi una storia che sia vagamente legata al film, vedremo.
E sempre rimanendo in campo dei film attesi, ne avevamo già parlato in occasione di vari compleanni in news, cioè del prossimo lavoro del nostro caro e amato Martin Scorsese, e poi ne parliamo tanto di Martin Scorsese perché ogni tanto lui e la sala sta abbastanza così arrabbiato e ce l'ha anche con i film Marvel. A parte questo, però, c'è un'aggiunta, se non sbaglio, al cast del suo prossimo film.
Sì, c'è più che un'aggiunta, c'è un rimescolamento di carte, mm-hmm, nel senso sì. Che Killers of the Flower Moon, che è un film di cui abbiamo già parlato in preparazione da svariato tempo, che aveva Leonardo DiCaprio come protagonista, non avrà più Leonardo DiCaprio come protagonista, ma avrà bensì Jess Plemons, che se è un nome che magari non dice niente così, però aveva già lavorato, era già stato per Scorsese in The Irishman, aveva fatto anche Breaking Bad, dove probabilmente ve lo ricorderete un po' di più, e era uno degli avvocati del Post in The Post di Steven Spielberg, ed è per lui, devo dire, è il primo ruolo serio così grande da protagonista, e per questo film lui ha detto di no a fare il protagonista nel nuovo film di Jordan Peele, mm-hmm, che non ha un titolo, nell'ultimo thriller di Jordan Peele. Leonardo DiCaprio rimane nel film come coprotagonista invece che avere un ruolo primario, e quindi speriamo di riuscire a vederlo. Il film ha avuto un po' di problemi perché aveva avuto alla fine, come quando Scorsese si mette lì a decidere che cosa deve girare, i suoi budget poi diventano stratosferici. Anche questo ha gonfiato fino a 185 milioni di dollari, e quindi era stato messo un po' da parte, poi è stato rimaneggiato e è stato preso poi da Apple TV, e quindi ce lo vedremo su Apple TV, non si sa esattamente quando, però in tempi relativamente brevi.
Ok, quindi se ho capito bene, non è prevista uscita sala?
Una bella domanda quella, mm-hmm, che tu mi fai, non lo so, non si sa.
Sarà sicuramente prevista, magari sì, appunto, in un numero limitato di sale. Sappiamo quest'anno l'Academy, come dire, è passata sopra la regola, mm-hmm, delle uscite, e quindi ha deciso di accettare per le nomination anche i film che sono usciti solo in piattaforma. Non credo che questo, una volta che saremo tornati a casa, possa reggere, e quindi qualche uscita mirata per rendere leggibile film, io sono sicura che, insomma, che verrà studiata per questi titoli così importanti.
Sì, anche perché credo che Scorsese spingerà, visto le cose che ha detto, di cui abbiamo parlato la settimana
scorsa.
Soprattutto,
appunto, che ha detto e scritto, no, ha scritto un saggio su questo, sì, voglio vedere.
Esatto. Quindi è difficile che se le rimane. No, faranno come hanno fatto per The Irishman, probabilmente. Decideranno delle uscite mirate a tempo determinato, diciamo, e poi il film passerà sulla piattaforma. Anche perché, come per The Irishman, credo che anche questo qui avrà una qualità di immagine talmente fantastica che vederlo esclusivamente sul piccolo schermo, per quanto gli schermi che abbiamo in casa non siano più piccoli, è sempre comunque sminuente rispetto alla potenza visiva del grande schermo, secondo me. Quindi speriamo che nel 2021 dovrebbero farlo entro l'anno, le notizie dicono, poi
varianti permettendo. Fred. Ok, abbiamo detto che è un Blue Monday per Angela Prudenzi, ma questo non significa che ci consiglierà qualcosa di triste per stasera da vedere in TV, o sì?
Beh, diciamo di malinconico.
Malinconico, ci sta, ci sta. Lunedì sì, è sempre un po', no?
Ma sì, cominciamo un po' così. Ore 21:15, cielo, Il film è Buon compleanno Mr. Grape di Lasse Hallström, con degli attori insomma amatissimi: Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio. Cosa vogliamo dire? Allora, il film, devo essere sincera, non è un capolavoro, non è brutto, ma non è neanche un capolavoro, però devo confessare di aver perso completamente la testa per Leonardo DiCaprio vedendo il film all'epoca, proprio letteralmente mi sembrò di una bravura straordinaria, per cui poi tutto quello che c'era intorno, insomma, ho finito un po' per dimenticarmelo. E comunque la storia è di quelle che si fanno seguire, perché insomma è una classica tragedia americana: una famiglia composta da una madre obesissima e dei figli, due dei quali sono appunto DiCaprio e Johnny Depp. DiCaprio interpreta un ruolo difficile, perché è quello di un ragazzo adolescente che si chiama Arnie e che è un po' ritardato, quindi insomma tutto il mondo intorno a lui è un mondo con il quale lui non riesce a fare i conti nel modo giusto, e in più ha la presenza letteralmente ingombrante di questa madre enorme che frena la vita di tutti i fratelli. All'improvviso arriva una ragazza che è Juliette Lewis, insomma, porta con sé i primi turbamenti, l'amore e anche una speranza di futuro, perché poi alla fine insomma una speranza, una luce in fondo al tunnel c'è per questi ragazzi. Però credo che il film vada assolutamente visto davvero per l'intensità di Leonardo DiCaprio. Per me resta una delle sue interpretazioni più belle, più intense, più tenere, più estreme, non lo so, cioè, mi verrebbero 10.000 aggettivi. Credo che valga veramente la pena di dedicare queste due ore a Leonardo DiCaprio e alla sua incredibile bravura.
Concordo, e a voi il lunedì sera malinconico. Red Film Radio. Questo lunedì malinconico ad Supod Day sta per finire, ma con una piccola nota stonata, diciamo, di cui avevamo già parlato e non ci aspettavamo, diciamo, queste reazioni. Se vi ricordate, con Angela forse una settimana fa vi avevamo parlato di un documentario che stava per arrivare in America, qui da noi ancora non si sa se lo vedremo. Era Allen vs Farrow, quindi una docuserie tutta raccontata dalla parte di Mia Farrow e alleati, diciamo, contro Woody Allen. Avevamo già commentato che appunto che pareva fosse molto di parte. Ciò che non potevamo prevedere, vero Angela, erano le recensioni super positive, soprattutto di IndieWire, corretto?
Sì, è correttissimo, insomma, si è lanciato in un'articolessa, come si dice, piena di veleno contro il buon Woody, dicendo che questa saga raccontata a capitoli, ognuno dedicato a un aspetto, compreso uno piuttosto, un capitolo piuttosto tendenzioso, in cui si affronta in termini generali il problema della pedofilia all'interno ovviamente di un ambito familiare, e questo esula un po' dal contesto, no? Cioè proprio voler costruire intorno insomma un clima di risentimento e di accusa. Woody Allen non parla mai, perché si è rifiutato lui, la moglie Suni e anche il figlio, l'unico che è dalla parte di Woody Allen, ma sono presenti lo stesso, perché sono andati a prendere pezzetti di interviste, di dichiarazioni, di insomma testimonianze video che hanno trovato, e sono appiccicate un po' lì, insomma. Diciamo che giustamente Woody Allen si è rifiutato, e vabbè, comunque quello che viene detto è che dopo questo film Woody Allen non deve avere proprio più diritto di parola, insomma. Personalmente invece spero che lo abbia. No, certo. Ecco, quindi...
Io se posso dire una, se posso buttarmi in questo ginepraio, direi che intanto è stato un errore, una mossa è sbagliatissima da parte di HBO fare una cosa così di parte, così smaccatamente settaria, perché non è, di solito loro sono una rete seria, quindi non si capisce bene come siano riusciti a fare questo errore. E poi veramente, cioè, una recensione come questa con quelle cose lì, a me verrebbe da cancellare l'abbonamento a IndieWire e dire: sapete cos'è, state pure voi da soli, io non lo guarderò manco se mi dà soldi, perché
neanche
non me ne frega
io,
niente, perché è peggio, cioè è il peggio giornalismo scandalistico tipo Novecchio, Novella 2000 fatto in TV, cioè una roba veramente squallida. Comunque, contenti loro, tanto lui ha fatto molto bene a far finta di niente.
Poi si fa un po' confusione tra cinema, no? E documentario e propaganda, come dire.
La cosa ridicola del... di una puntata così vagamente sulla pedofilia, che difende una donna che ha plagiato tre figli, non uno, tre.
Beh, tre, insomma, molti di più, ecco. Perché
ecco,
vabbè,
quindi
non voglio,
dire,
non
è
voglio
una
esprimermi.
Una che proprio nel rapporto con, cioè con i minori, non è che abbia proprio, ci sia andata leggerissima, ma è una roba veramente ridicola. Speriamo che ci siano anche delle recensioni che lo distruggano, oltre a questa recensione qui, magari.
Beh,
che compensa.
Ve ne daremo conto.
Sì, esatto, staremo a vedere. Assolutamente. E quindi non ci resta che darvi appuntamento a domani con altre news, altre novità dal mondo del cinema, dei festival. Ricordiamoci che Berlino è agli sgoccioli, noi ci stiamo preparandissimo, e poi arriveremo a parlarvene. E grazie Angelo, grazie Angela, a domani alle 10 o giù di lì, per citare sempre Angela, sul canale italiano di Entertainment di Fred, oppure in replica durante la giornata o ancora sulle migliori piattaforme di podcast. E se volete anche ascoltare i brani da noi scelti ad intervallo delle nostre chiacchierate, ci trovate su Mixcloud. Grazie, a domani su Fred The Festival Insider. Ciao.
Fred Film Radio. I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Biel.
Alan Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.